Subito Ferruccio Capelli era qui e se n'è andato, adesso magari ritorna, ma ringraziamo Casa della Cultura che ci ospita per la terza stagione serie consecutiva di questi incontri dedicati alle opere mondo, quindi appunto terza annata. L'idea da cui eravamo partiti appunto 2 anni fa era l'idea di raccontare questi romanzi che si presentano come un po' paradossali, che ambiscono allo statuto di epica, romanzi che diventano opere mondo e in qualche modo ci ricordano l'epos, l'epica. È chiaro che è una definizione molto, molto generica, molto vaga, ma noi siamo abbastanza fieri di questa vaghezza, anche se appunto si mescolano connotazioni diverse. Da un lato, diciamo, romanzi che sono davvero in grado di rappresentare una totalità in senso forte, epica, ma dall'altra parte anche romanzi che si caratterizzano banalmente per le loro dimensioni, no? Il romanzo massimalista, abbiamo parlato e abbiamo affrontato l'anno scorso in particolare questi romanzi massimalisti, queste opere sovrabbondanti, enormi, che hanno una forse capacità di rappresentazione totalizzante, ma sono anche opere grandi, opere ambiziose, opere eccedenti. E quindi appunto su questa duplice prospettiva, su questo percorso anche un po' ambiguo, noi ci muoviamo, perché siamo anche abbastanza contenti di farlo. Oggi cominciamo, ricominciamo con un'opera di cui appunto parleremo tantissimo, ma dico subito una cosa che tutti, probabilmente quasi tutti i presenti, hanno vissuto, cioè questa piccola Dorrit di Dickens che nasce opera appunto grande, opera mondo, anche opera lunga, ma che poi noi abbiamo conosciuto in Italia ridotta a libro per ragazzi, se non a libro per ragazze e bambine. E quindi do subito la parola a chi ha seguito insieme a me, anzi, Gabriella è stata l'iniziatrice di questi nostri incontri, che per la Dina ci racconterà qualcosa appunto sulla storia anche editoriale di un romanzo che per noi è un romanzo per ragazzi, ma che invece poi sentiremo meglio da Francesco Restano, ha tutt'altra caratteristica.
Sì, grazie. Tanto le nostre opere mondo hanno preso una connotazione diversa rispetto al canone orecchiano, no? E siamo molto fieri di questo, come abbiamo già detto Paolo. Abbiamo un po' scardinato questo panorama da cui eravamo partiti. Io dico solo 2 parole perché la relazione di questa sera penso che sarà molto affascinante, molto interessante. Abbiamo una grande specialista, quindi dico solo 2 parole. Rispetto alla ricezione italiana, sono stati scritti volumi sulla ricezione italiana di Dickens, per carità, soltanto 2 cose di tipo editoriale. Allora, è stato tradotto, l'articolo d'oggi è stato tradotto in italiano da Federico Bertinuà, che era una singolare figura di intellettuale, ha iniziato la sua carriera come bibliotecario, ha fatto giornalista, con un grande interesse per il teatro, in particolare per il teatro vernacolare fioventino. Però la sua notorietà è legata proprio all'attività di traduttore. Pensate che ha tradotto nella sua vita almeno 350 opere, ma da lingue diverse, cioè dall'inglese, dal russo, dal francese, il tedesco, il polacco e il norvegese, quindi veramente è ecco, un caso molto singolare. Benedetto Croce parla di Bettinoa, giornalista e critico nella sua letteratura della Nuova Italia. E dunque ha fatto conoscere le prime versioni autorizzate dei classici della letteratura russa, quindi Dostoevskij, Gogol, Pushkin, per Carabba, questo editore straordinario, Carabba di Lanciano. Ma anche in particolare ha tradotto l'infortunatissimo Covadis di Sinkiewicz, che è veramente che è un caso singolare. Dico due parole perché allora la situazione editoriale napoletana non era come al nord con dei grandi editori, di cui adesso accennerò, ma c'erano molti piccoli editori. D'altra parte, l'Ateneo napoletano era tra i più frequentati. In particolare, c'era un editore tedesco. Due nomi, Detken e Nerokol, perché ha presentato, battendo tutti sul tempo, appunto, Kovács e Sinkiewicz. Siamo appunto alla prima edizione, però la prima edizione, l'opera era apparsa a Varsavia, che non era allineata con le convenzioni internazionali, per cui l'editore Poveretto, come spesso succede, non ha potuto avere l'esclusiva di questa traduzione. Chiudo la parentesi, insomma. Allora, di Dickens, Verdinois, che concluderà la sua carriera insegnando prima inglese e poi russo all'Orientale di Napoli, ha tradotto, oltre alla piccola donna, Tempi difficili, pubblicato precedentemente nel 1877, con la Doris nel 79, Canto di Natale nel 1888 e Il Circolo Pippi nel 1916. Anche autore di racconti, di memoria mistica, nell'ambito del fantastico, eccetera. Ma comunque il volume è stato pubblicato da un editore del nord, l'editore milanese Treves. Tre volumi, una piccola cosa, noi abbiamo letto le riduzioni. Ecco. Dunque, dico due parole su questo grande editore, Emilio Treves. 1834-1916, anzi i fratelli triestini, figli del Rabbino, della comunità e della litica di Trieste. Siamo nell'Italia post-unitaria, lo sviluppo editoriale a nord va di pari passo con lo sviluppo dell'industria tipografica. I maggiori editori erano anche i maggiori stampatori. In quegli anni lo sviluppo dell'industria della carta stampata continuato a interessare quelle imprese che avevano saputo tracciare e imporre una ben determinata linea editoriale e culturale. Oltre a Treves dobbiamo citare Sonzogno, che è il rivale diretto, per così dire, di Treves. Pensate che intorno al 1870 era concentrata a Milano il 15% dell'industria tipografica editoriale nazionale. Treves iniziò l'attività nel 1861 come Sonzogno, Oetlip era un altro grande nome nel 1870. Treves aprì, siamo proprio nel centro di Milano, aprì una tipografia in via Durini e poi rilevò ad un imprenditore tedesco lo stabilimento di via Solferino e chiamò il fratello Giuseppe a aiutarlo nell'impresa. Dunque, è un editore che ha contribuito molto allo svecchiamento della cultura italiana e si è affermato nel campo dell'editoria di qualità. Da Casa Treves poi prenderanno vita anche giornali, tra tutti Il Corriere della Sera, nato da Il Corriere di Milano nel 1876. Anche Sonzogno aveva un giornale che era Il Secolo, un quotidiano che vendeva 150.000 copie negli anni 80 dell'Ottocento. Va bene, comunque Treves è l'editore di De Amicis, di Cuore, cioè bestseller, 500.000 copie dal 1886 al 1910, di D'Annunzio, e ha pubblicato anche i contemporanei, quindi La Scapigliatura, Rovetta, Liberisti, Verga, e non disdegnando il pubblico più popolare, veniamo al piccolo Dori, diede vita a collane quali la Biblioteca Utile, la Biblioteca dei Viaggi e la Biblioteca Amena, in cui fu appunto pubblicato Piccola Dorrit. E possiamo ricavare l'intento della collana da un testo pubblicitario della casa editrice, quindi questo è proprio un testo dell'epoca, che dice, a proposito della collana, questa raccolta, fondata nel 1875, ha pubblicato a tutto giugno 1907 ben 725 volumi e ha raggiunto un alto grado di popolarità e anche di distinzione. La Biblioteca Amena è stata la prima a far conoscere al pubblico italiano il Daudet, il Flaubert, lo Zola e altri tedeschi e inglesi, e numerosi poi sono i romanzi ottimi per le famiglie, come tutti quelli di Dickens, di Carlotta Bronte, e parecchi di Malraux, di Amicis, di Verne, il famoso Kovács di Sienkiewicz. Dunque, ha dato vita all'illustrazione italiana, che è maturata fino agli anni 50, no? L'italiano dove tra l'altro Verdinois ha collaborato, ha scritto degli articoli. Poi la casa editrice, dopo la morte del fondatore, morte nel 16, ha conosciuto un periodo di decadenza, insomma, è stata rilevata nel 1939 da Garzanti. Soltanto questo, vi dico una curiosità che me lo ricordavo dai tempi, perché c'è questo autore americano, si chiama John Irving, lo se lo conoscete, Le regole della casa del sidro, e questa è una curiosa testimonianza, una delle tante, no? Della vitalità e della presenza della piccola dote anche nella nostra epoca, nel nostro Novecento. E allora, in queste regole della casa del sidro, un romanzo ambientato nel Maine, il direttore della casa, questo strano medico, il dottor Wilbur Lush, come dire, consolava i suoi orfani, lo fanno proprio, queste ragazze un po' perdute che ospitava, educava, eccetera, eccetera, con le letture serali di Dickens, Grandi Speranze, David Copperfield, e in particolare La piccola Dorothy. Qui c'è due righe che ho finito, due righe di una di queste ragazze, tale Melanie, che dice: ho da fare altre cose, che cosa? Devo leggere La piccola Dorothy. Ma com'è? Dice: le pagine sono un po' lente, però poi funziona. E poi ricorda a memoria l'atmosfera di Marsiglia, il sole di Marsiglia, che ci troviamo in questo cupo fanotrofio, e questa ragazzina, un po' così, un po' disperata, ricorda e si consola con La piccola Dorothy e dice, per esempio, sognava occhi aperti mentre leggeva, e quindi si perse il contrasto tra l'universale sguardo fisso del sole di Marsiglia e l'atmosfera della prigione nella stessa città. Un tratto si accorse di essere in prigione, una tinta carceraria era su tutto, e va avanti citando delle frasi precise da piccola Dorit. Smise di leggere, lasciò la piccola Dorit sul cuscino, tolse la fede da un letto più pulito del suo e dentro la fede ne infilò la sua sacca di tela con gli articoli del tuo letto e accimpani, mi sa anche genere nella sacca. Mi fermo qui, era soltanto una curiosità.
Grazie. Francesco Restano è scomparso, io lo commento lo stesso.
Ascoltavo.
Ecco, vabbè, due parole su di lei. Professore ordinario di letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano, interessi molto ampi, o sintetizzarli, insigne studiosa di rapporti fatti figurativi e letteratura, si occupa anche di landscape gardens, esperta anche di letteratura per l'infanzia, children's literature, e ha pubblicato un volume, un numero monografico su history and children's literature, poi studiosa anche di questioni storiche, history and narration, è una delle sue pubblicazioni del 2011, si è occupata anche di Virginia Woolf, ma soprattutto è insigne studiosa di Dickens, lei ci tiene moltissimo a dire che è associata alla Dickens Fellowship e Dickens Society, e anche lo stemmino che adesso tu poi no, adesso devi far vedere, cioè cos'è Dickens Society?
Questa è la
Fellowship.
Perché il giallo rosso che Dickens si metteva sempre quando usciva il Buckingham Home nell'occhiello. Allora, questo è il nostro.
Hai scritto sui rapporti fra Dickens in Italia, Dickens in Italy, Dickens Science of Leaders and Designs. E allora, quello che ascoltiamo stasera è una specie di anticipazione di un saggio importantissimo che è stato commissionato da un gruppo di studiosi che stanno raccogliendo contributi di sintesi a livello internazionale intorno all'opera di Dickens, e appunto a lei è stato affidato specificamente La piccola Dorit, per cui insomma, fate la parola.
Grazie, mi sentite?
Sì,
io parlo in piedi. Grazie Paolo, grazie di questa presentazione, grazie di avermi ricordato le regole della casa del sidro. E di nuovo conosciamo perché tre studiosi milanesi hanno curato The Research on Charles Dickens in Italy, e quindi ci siamo occupati delle traduzioni, della ricezione accademica e della ricezione di tipo letterario. Stasera vi parlo di Little Dorrit. Vorrei sapere chi di voi ha letto Little Dorrit? È difficile appunto presentare, farò del mio meglio per dare l'impressione di questo romanzo, che è un romanzo abbastanza corposo. Insomma, questa è l'ultima, questa è l'edizione, questa è la ultima edizione della Oxford World Classics, ottima, eccellente, in cui sono stati pubblicati anche quelle note, quegli appunti che Dickens preparava prima dei numeri. Quindi entriamo in Little Dorrit, che, come ci è stato ricordato, qui appare come un libro per fanciulli, quindi spogliato di tutte le problematiche che vedrete, che non hanno nulla a che vedere col mondo dell'infanzia. Prima una citazione appunto da Moretti sulle opere mondo. Avete appena detto che volete uscire da questa riga dell'opera mondo, ma io ho trovato proprio nella definizione il discorso di un'opera che copre l'intero spettro sociale e linguistico. Questo succede in Little Dorrit della sua terra, ma anche di altre nazioni, perché in Little Dorrit i personaggi viaggiano dalla Cina all'Europa, dalla Russia a Londra e via dicendo. Fa uso di tutti gli stili, le convenzioni note ai lettori. C'è qua un piccolo mezzo. Il talento oggetto di un'attività così ampia, insistente, da poter essere paragonata a quella condotta sulla Bibbia. E in effetti, qua, ecco il nostro. Questa è una delle fotografie prese, forse, negli anni 50, quando andava lavorando lì con Dorrit. Già lo vediamo un po' caldo, un po'. In effetti, il nostro Little Dorrit avrebbe avuto delle critiche molto, molto diverse. Intanto, qualche notizia: come tutti i romanzi di Dickens, viene pubblicato prima a puntate, dal 55 al 57, in fascicoli mensili, e ogni fascicolo contiene 3 capitoli. Quindi Dickens scriveva sempre sotto pressione per finire il numero mensile. Subito dopo, appena finisce la pubblicazione a puntate, esce il volume pubblicato da Bradbury & Evans nel 57. L'illustratore è Harold Brown, che veniva chiamato Fizz. L'intero romanzo è quasi un dittico, è diviso in 2 libri, Book 1, Book 2. Il primo libro, Poverty, il secondo libro, Riches. Appare da cerniera l'improvvisa acquisizione della ricchezza di un uomo, Mr. Dorrit, che era incarcerato in questo carcere di Londra, carcere per debiti, Marshalsea, che sarebbe stato chiuso nel 47-48 ed era il carcere dei debitori, dove si andava appunto lo stesso padre di Dickens, c'era finito perché doveva 40 sterline, una cifra pari a circa 3.000 sterline di oggi, e c'era rimasto fin quando un parente non si era offerto di coprire il debito. Quindi questo per quanto riguarda la struttura elementare. Ho diviso il mio contributo, vi offro 2 aspetti. Per prima cosa, le critiche. Il romanzo non piacque all'inizio. E perché non piacque? Tra l'altro il fratello di Sir Leslie Stephen, FitzJames Stephen, sarebbe stato uno dei critici più avversi al romanzo. Il romanzo non piacque ai contemporanei perché parlava di argomenti, di scandali recenti che coinvolgevano tutta la società. Parlava della bancarotta della Royal British, scusate, lì c'è Royal British Bank, e della Tipperary Bank, quindi una banca con sede in Irlanda, e del suicidio di colui che era il presidente di queste banche, che si era ammazzato. Poi parlava del fallimento della Administrative Reform Association, una riforma che Dickens aveva caldeggiato con il suo unico discorso pubblico, politico, in cui voleva proprio amministrare, riformare tutta l'amministrazione statale, che era considerata troppo lenta, troppo burocratica, troppo proprio nei ceppi di una burocrazia tremenda. Poi Un altro elemento che appare in Little Dorrit attraverso in filigrana è la gestione disastrosa della guerra di Crimea, invenzioni che erano state disattese, il terribile risultato della famosa carica di Balaclava con la morte di moltissimi soldati inglesi. E poi quello che non piaceva ai contemporanei, per cui nelle recensioni viene stigmatizzato, sono le critiche al Parlamento, perché quell'invenzione di Dickens, che è il Circumlocution Office, non saprei a cosa paragonarlo oggi, non so se collocarlo in via larga al comune, alla regione, cioè è un posto dove ci si perde, sembrava proprio una stampa, un'imitazione di Downing Street. E quindi ecco che coloro che scrivono le recensioni nei giornali importanti dicono che il libro non va bene, e sembra che Dickens voglia portare il socialismo nelle aule, nelle sale del Parlamento.
Microfono, sì,
devo stare più vicina. Poi anche dal punto di vista letterario, fino appunto diciamo ai primi decenni del Novecento, abbiamo critiche. James lo chiama questo informe mostro, questo mostro informe, Baggy, proprio sformato. Grazie.
È a posto.
Mi sentite? No, sì. Peggio, però il gelato non mi piace. Preferisco questo, scusate, il gelato non so più qua. Gissing dirà, questa è una storia che non piacerà ai giovani, appunto, come abbiamo fatto a ridurlo ad un romanzo per ragazzi, in italiano è un miracolo degli adattamenti. È una storia di gente anziana, è un Dickens poco vivace, non ci sono quelle scenette comiche che c'erano in Pickwick Papers e che piacevano tanto. Chesterton osserva che Arthur Clennam, il protagonista maschile, diciamo quello che è il deuterogonista con Mr. Dodd, è un eroe di 45 anni, quindi per lo standard di quell'epoca vecchiotto. Come può essere il protagonista di una love story uno di 45 anni? No. Orwell poi, che non ama Dickens, perché dice che Dickens sembra un socialista, sembra un rivoluzionario, ma poi alla fine tutto finisce in lieto fine, e quindi secondo Italo Calvino manca tutto il problema dickensiano, perché poi Calvino dirà la parte di Dickens sentimentale è compensata, in compensazione alla parte invece nerissima e oscura. Orwell osserva che Little Dorrit è tutto frammento, tutti i dettagli, architettura in rovina, decadente, splendide gargoyles, le gargoyle, quei mostri che escono dal Duomo, che ci sono anche a Milano, e che i personaggi sono tutti esteriori, sono tutti mossette, tutti idiosincrasie esteriori, e sembrano decelebrati, ecco. Quindi, come vedete, all'inizio Little Dorrit non piace. Ma poi, quello che è stato osservato particolarmente in epoca post-freudiana, Little Dorrit invece viene apprezzato, se ne comprendono le profondità. Già Edmund Wilson, in un saggio famoso, I due Scrooge, dirà che qua c'è il tema del doppio, della duplicità del carattere, che Dickens mette biografia e romanzo, perché Wilson vuole tirare fuori il fatto della storia personale di Dickens, mostrando quanto l'episodio infantile della prigione del padre, del suo lavoro nel laboratorio, è influito. Lionel Trilling forse è il più percettivo, in un bellissimo saggio del 1953 ci dice che Little Dorrit contiene simultaneamente condizioni di imprigionamento psicologico e critica alle istituzioni, che sono delle vere e proprie prigioni per la gente. Le istituzioni imprigionano le persone. Ci farà notare che Arthur Clennam è una specie di Amleto che non decide mai. Certo, la madre, quando lui la va a trovare, gli fa vedere un orologio dove c'è scritto DNF, Do Not Forget, che ci ricorda subito la scena del fantasma che dice ad Amleto: non ti dimenticare che ti devi vendicare. il bandito francese che percorre tutta l'Europa con tre nomi diversi, Rigaud, Lanier e Blagois, è un'incarnazione demoniaca, è un uomo con un pizzetto, i baffi alti, un colorito rossiccio, gli occhi neri come delle palline nere acute, è un'immagine visiva demoniaca. Frilling dice anche che in Little Dorrit si gira intorno come nei gironi di un inferno dantesco, e comunque il romanzo ha una qualità cosmopolita, si percorre tutta l'Europa e anche poi oltre appunto Russia e Cina, contro la Podsnappery, che è quel sentimento provinciale degli inglesi, la cosa è tratta da Mr. Potsdam in Our Mutual Friend, quel sentimento provinciale per cui non c'è bisogno di conoscere nulla che sia al di fuori dell'Inghilterra, perché tutto quello che noi abbiamo è meglio, e in fondo gli altri ci copiano. E poi Bakhtin, nel Glossy and the Novel, avrebbe rimarcato che dentro il testo di Little Dorrit c'è una fondamentale, c'è una polifonia di voci diverse, in effetti ci sono persone che parlano diverse lingue, francese, italiano, inglese, e gli inglesi di Little Dorrit, che Little Dorrit è, dal punto di vista del testo, un labirinto. Quindi, come vedete, per esempio ho fatto questa slide per mostrarvi le lingue di Little Dorrit, abbiamo l'inglese e gli inglesi. Mr. Dorrit, il detenuto, il padre dei vari dei tre piccoli Dorrit di vedovo, di Amy e dei due di famiglia del fratello, ha un linguaggio molto, un linguaggio gentile, un linguaggio educato, un linguaggio cerimonioso al massimo. Lui sì è detenuto, ma è come se fosse il preside di un collegio. I detenuti sono dei collegiali. E poi ci sono i Barnacles, la famiglia dei Barnacles. I Barnacles sono anche quelle specie di padelle che si attaccano allo scafo delle navi, rallentandole. Quindi se prendiamo la metafora della nave dello Stato, i Barnacles sono quelli che la bloccano. E Mr. Merrill, il grande finanziere, l'assonanza del nome non è casuale, parla del linguaggio della burocrazia, della finanza, estremamente vago, estremamente appolloso. Tarticolam, la trovatella, parla un linguaggio basso, molto semplice. Flora Finching è una voce del passato, la prima fidanzata, forse, di Arthur Clennam, è un genio della digressione inutile. Mr. Casby è l'uomo della benevolenza, mentre in realtà è uno spietato esattore di affitti, ma ha l'aria con questo suo capello bianco lungo di un apostolo in un affresco religioso. Mrs. Plornish, che sta in quel cortiletto dove questi poveri affittuari stanno, parla un italiano. Lei ha deciso di parlare col personaggio italiano parlando molto lentamente in inglese. Ah, your leg, Berta, per lei questo. Cavalletto dovrebbe capire quando è stato rotta la gamba, che lei chiede notizie sulla sua gamba. Mrs. General, una specie di istitutrice che Dorrit assolda nel momento in cui i ricchi vanno in Italia per educare, per rifinire le figlie, è esperta in varnishing, cioè nel mettere una vernice su tutto, nel non dire mai cose spiacevoli, nel non toccare mai argomenti controversi. In più raccomanda alle ragazze di pronunciare sempre le parole papa, prunes, prism, perché danno alla bocca un atteggiamento più carino, e quindi si occupa soltanto di queste superficialità. Poi abbiamo l'italiano di Giovan Battista Cavalletto, Marciccia, il francese di Rigaud e poi di altre persone incontrate in Francia. Quindi davvero è una battaglia di linguaggi. E il nostro Dois, poi c'è anche un ingegnere che parla un linguaggio della scienza, però Dickens non entra nella fabbrica, non ci viene a dire qual è la macchina che Dois vorrebbe brevettare. Ed ecco che ci avviciniamo al nucleo del romanzo, a quello che poi è stato visto come il leitmotiv, il motivo centrale. La società è un tipo superiore di carcere, il carcere si chiamava Marshalsea. E già vediamo le prime assonanze. L'incipit del romanzo è a Marseille. A Marseille, in una prigione dove ci sono due carcerati, Rigaud Blanc-Douarnenez e l'italiano Giovanni Battista Cavalletto, che poi usciranno di prigione. Sempre a Marseille, ma fuori dal porto, ci sono gli edifici della quarantena, dove carcerati più o meno, perché non possono uscire prima della quarantena, è un gruppo di turisti e viaggiatori che vengono dall'Oriente, da varie parti del mondo. Tra questi appunto i Meagles, tra questi ci sarà Arthur Clennam, che arriva dopo due anni di lavoro in Cina e particolarmente in quella Canton, Guangzhou, dove c'erano le famose delegazioni dei 13 stati che potevano commerciare col Celeste Impero. Marshalsea, poi arriviamo a Marseille, Marshalsea, Londra, la prigione dei debitori. Dov'è Marshalsea? Marshalsea è a sud del fiume, oggi è stata distrutta, vedete il quadrato lì, fa vedere che è proprio al centro dell'ansa del fiume, più o meno a Southwark. E questo è stato disegnato da Pete per il frontespizio di Dort, quindi ci dà immediatamente con quelle lettere che sono come dei massi squadrati, e sotto gli anelli di una catena che tengono insieme le lettere, l'idea di questa Little Dorrit, che, come succedeva ai familiari dei carcerati, poteva entrare e uscire, c'era appunto una sorta di persona alla loggia con le chiavi all'entrata e uscita di prigione, ma poteva vivere con suo padre dentro la prigione a Cuvillo, ogni giorno andava a lavorare per guadagnare dei soldi e comprargli da mangiare. Londra è il posto centrale, abbiamo Marshalsea e London Bridge. Il London Bridge serve da congiunzione tra la prigione e Thames Street, dove vive la madre di Arthur Clennam. Una donna paralitica, non si sa perché, che si è autoconfinata sulla sedia d'hotel, ed è una prigione psicologica, perché alla fine del libro scatterà in piedi e correrà verso Amy per consegnare un documento, quindi è tutta una questione psicologica. Quindi Thames Street e Marshalsea stanno quasi ai due poli congiunti dal ponte. Poi abbiamo Covent Garden, dove tutto è venduto e tutto si compra, come dice Dickens, comprese le persone ovviamente, dove temporaneamente sta Arthur al suo ritorno dalla Cina, non sta con sua madre, sta in un albergo. Pentonville, a nord della città, Mr. Panks, un impiegato dell'esattore degli affitti di Mr. Casby, che gira nella città e Mr. Casby gli raccomanda di strozzare le persone, di tirargli fuori tutti i soldi che loro hanno, perché Mr. Casby vuole incassare le sue prigioni. E Mr. Panks va in questo cortile, in questo Bleeding Heart Yard, in questo cortile del cuore sanguinante, dove stanno i Clonches e dove c'è anche la fabbrica dell'ingegnere Toys. Poi la parte elegante di Londra, Dickens è sempre, come poi sarà Virginia Woolf, capacissimo di dividere Londra est-ovest. Est è la parte malfamata, dove ci sono Newgate, i patiboli, gli opium, i covi, le fumerie d'oppio, i ladri, i rivenditori di merce rubata. Ovest, dove sono gli hotel eleganti, Belgravia, le parti rispettabili della città. Naturalmente poi si osserva che i malandrini e i furfanti si trasferiscono dall'est all'ovest, perché è lì che hanno la clientela, e poi ritornano lì come una marea, cioè evidentemente questo avanti e dietro, ma il confine è ben marcato. Quindi i Merdle stanno in Harley Street
Cavendish Square. E stanno anche lì vicino, in un posto elegante, i Barnacles. Alla fine Mr. Mandel si andrà a suicidare in un bagno turco, in un warm bath. Grazing Road, che è una strada che va verso nord, è dove c'è la casa di Mr. Casby, abbastanza rispettabile, ma un po' come Holborn, rispettabile commerciale. Brook Street, mia New Bond Street, dove Mr. Dory, uscito di prigione, eleggerà il suo albergo, quindi vuole sembrare ricco e rispettabile. E poi i Meagles, che sono dei turisti, degli snob, che hanno una bella figlia pet, stanno verso Twickenham, quindi risaliamo il fiume verso la sorgente, in un cottage, in un posto molto carino e verde, però Twickenham a ovest di Londra. Il Foundling Hospital, fondato da Thomas Coram, è a Bloomsbury, nel centro di Bloomsbury, quindi centrale, e da lì viene Tatti Coram. E Miss Wade, che è una donna enigmatica e strana, a cui viene dedicato un capitolo in cui parla in prima persona, la storia di una tormentatrice di se stessa, sta ad un certo punto, svanisce e viene ritrovata a Park Lane. Questa è una mappa di Londra, dei vari punti, vedete quanti sono. Evidentemente hanno avuto bisogno di costruire gli esegeti Penguin, la mappa di Londra, per metterci in seguito. E ci sono anche delle escursioni a Londra sulle orme dei personaggi di Victor Dorrit. E allora adesso vediamo un po', entriamo nel libro Prigioni 1. Questo è quello che rimane della prigione del Marshalsea, è stata buttata giù e rimane questo muro. Ma c'è anche la prigione 2, che è in Thames Street, vicino alla torre, dall'altro lato, è la casa decrepita dove sta la signora Clennam, una casa piena di segreti, una casa che scricchiola continuamente, che fa degli strani rumori. E poi c'è la stessa prigione della signora Clennam, che vedete lì su una sedia a rotelle, quindi questa è una prigione di un altro tipo. Prigioni numero 2, la burocrazia. Dickens lo chiama il Circumlocution Office, è l'ufficio dove tutta la scienza del governo è concentrata. Qui questo è il regno dei Barnacles, che è una famiglia al potere, ma poco a poco i figli d'arte trovano un lavoro. Naturalmente vengono dati loro dei lavori molto remunerativi, naturalmente non fanno niente, perché la formula di questa grande macchina governativa, come ci ricorda Dickens, non è come fare le cose, ma how not to do it, come non fare le cose, come rallentare qualsiasi processo, come non evadere nessuna domanda, come bloccare qualsiasi ricerca di carte, di documenti, di... È questa la scienza che mantiene la famiglia Barnacle e i loro dipendenti, impiegati, tutta la famiglia, lo stuolo dei Barnacles, che li mantiene lì, ai loro posti di governo. E how not to do it, come si fa a non fare, a bloccare. Ecco perché non piaceva che... Non è un romanzo per ragazzi. Prigione numero 3, Venezia. Venezia è descritta come una sorta di prigione, particolarmente i turisti nei loro giri ricordano a Dani Dorit, alla piccola Dorit, i prigionieri che hanno l'ora d'aria, e quando hanno l'ora d'aria devono trovarsi in un certo posto, poi devono rientrare, e lei dice il turismo è praticamente la stessa cosa, a parte il fatto che la descrizione di Venezia è molto triste, perché Dickens è stato prima nel 44-45 in Italia, ma poi di nuovo nel 53, e ha visto la Lombardia e Venezia con tutti i soldati austriaci che hanno occupato quasi tutti i palazzi, e quindi Venezia, lo dice nelle lettere, palazzi stupendi, balconi dai quali i soldatari si affacciano, tutto a un'area di decadimento. Per esempio, però, Milano va alla Scala e dice: è pieno di ufficiali austriaci, ma non capisco perché i milanesi non ci fossero. Questo romanzo però è anche una mappa del mondo, perché abbiamo la Francia, Marsiglia, Chalon-sur-Saône, Calais, quel posto di confine dove tutto accade, dove ci si può scambiare di tutto, dove gli affari tra Inghilterra e Francia accadono. L'Italia, il passo del Gran San Bernardo, che è messo come cerniera tra i due libri, tra povertà e ricchezza, e poi i Dorit che vogliono fare dimenticare e dimenticarsi di essere stati poveri e carcerati, per cui Mr. Dorit porta tutta la famiglia, prima a Venezia e poi a Roma, affittando dei grandiosi palazzi, degli enormi palazzi, e mettendo appunto la governante, Mrs. General, alle costole delle figliole. La Russia, l'ingegnere che viene ignorato in patria perché lui porta le sue invenzioni al Sir Kuglo Cushion Office. Poi verrà, invece troverà riscontro, troverà lavoro, apprezzamento per le sue opere in Russia, e qua dico storica anche un nervo scoperto, perché la Russia era in diretta competizione per questioni industriali con l'Inghilterra, e Daniel Deuss alla fine riceve lavoro e medaglia appunto dalla Russia. E poi la Cina, Canton, Guangzhou, da dove viene Glennon, dove lavorava suo padre, quindi probabilmente alcuna delle delegazioni, e vi ricordo le guerre, le Opium Wars del 55-56, quando gli inglesi, in nome del free trade e di essere i maggiori commercianti mondiali di oppio, come ci spiega Amitav Ghosh nella Ivy's Trilogy, nella sua trilogia, cannoneggiavano la Cina che non voleva importare l'oppio e che poi avrebbe capitolato. Ecco qua. E questa è la copertina dei fascicoli mensili, dove, come in una sorta di sintesi barocca da Cappella Sistina, questa è una delle mie. Voi vedete sotto i turisti, i bauli, poi le rovine. Poi palazzi che crollano, in mezzo sempre la prigione, il simbolo dominante di tutto, e sopra quel corteo di politici con un carro, e sopra quello c'è una donna decrepita che è l'Inghilterra. Ecco qua, adesso due parole sul romanzo proprio, Poverty and Riches. John Dorit è all'interno della prigione. Glennon torna da un viaggio in Cina e a casa di sua madre vede una fanciullina nell'ombra che ricama, che aggiusta delle stoffe, dei vestiti. La segue e scopre che questa rientra nella prigione di Manchester. È incuriosito da questa giovinetta e lì comincerà ad interessarsi di lei e a indagare perché questa giovinetta è a casa di sua madre. Qual è il legame tra le due cose? E nel frattempo, Glennam incontra i compagni di viaggio, i Meagles, ci sono delle meravigliose pagine sull'accumulo di robaccia. Francesco Orlando, nel suo meraviglioso libro sulla robaccia, accumulata da Mr. Meagles, ci sono gondole di madreperla, burattini italiani, cappelli di paglia, ha portato di tutto. False croste di grandi maestri italiani, Mr. Meagles ha tutto nella sua casa e ha una figlia anche molto carina che piacerebbe ad Arthur, ma Arthur non ha il coraggio di farsi avanti. Un certo Mr. Parks, che è l'esattore di Casby, si passa anche dalla policromia. Un certo Mr. Parks, a un certo punto, Arthur va al Sir Kuglo Cushion Office per capire perché questo signor Dorit è internato nella prigione, cioè da dove, a cosa risale il suo debito, a quale momento in cui non ha pagato qualcosa. Ma naturalmente il Sir Kuglo Cushion Office non ha nessuna domanda per lui. Incontra Doris, che è molto simpatico, Arthur ha un'istintiva simpatia da certo ingegnere, così pratico, così energico. Vediamo un po' i Barnacles, c'è il grande capitolo che ci spiega l'intera scienza del governo da parte dei Barnacles, quindi il panorama sociale si va estendendo. E poi vediamo questo esattore, questo Punks, questo ometto che sembra una piccola barbetta fa foriera perché sbuffa sempre quando cammina, fa così, che comincia lui delle ricerche sui Dorit. Panks e Arthur si parlano, si incontrano e si scopre che c'è una grossa eredità che aspetta Mr. John Dorit, quindi alla fine la prigione di Marshall si perde, il suo rimane orfana del suo padre, perché partono tutti in carrozza e si va in Italia. Non sono più poveri, non hanno più lo stigma della prigione per debiti, ma sono diventati ricchissimi. Cerniera e San Bernardo, già vediamo che tutta la famiglia di Amy, John Dorit, il fratello Frederick, vogliono dimenticare il passato. Quindi per loro c'è una rimozione totale della prigione, una rimozione di quello che sono stati. L'unica che ricorda il passato, intanto tira fuori dei discorsi, dei dettagli, dei ricordi che riguardano la prigione, perché poi era lei che fondamentalmente si occupava di suo padre. L'unica è Amy, e tutta la famiglia le dice: ma smettila di dire queste cose, ci metti in imbarazzo, non parlare. Cioè loro vogliono, e Mrs. General è una specialista del varnishing, cioè del mettere come un coat, una specie di patina su tutte le cose, loro vogliono dimenticare. Inizia il secondo libro, che è il libro delle ricchezze. Negli appunti di Dickens vediamo che c'è la parola parallelism, parallelo. Il libro delle ricchezze in pratica consiste in questo. I Dorit vanno per l'Italia, prima appunto sono a Venezia con queste osservazioni da un lato la bellezza di Venezia, dall'altro lato il senso di prigione dato dalla presenza degli austriaci, e poi giù a Roma, dove di nuovo affittano un grande e maestoso palazzo, non hanno mai avuto tante stanze, tanto spazio. E poi intanto Anne scrive delle lettere a Arthur Clennam, ringraziandolo, perché lei immagina che lui sia stato in effetti il motore della scoperta di quella eredità. In breve, cosa succede? Amy è l'unica che non si adatta a questo tipo di vita. La sorella Fanny va ad imparentarsi proprio con un certo stupidissimo giovanotto della buona società, Sparkler, che è imparentato con Mr. Merton, un grande finanziere, il figlio di primo matrimonio della moglie di Merton. La moglie di Merton sono ricchissimi, detta da Dickens the Wisdom, cioè rispetto alla scollatura, perché prima si vedono le collane ricchissime, cariche di pietre e gemme che lei porta al collo, e poi dietro appare lei. Mr. Merton è un uomo stranissimo, sembra quasi un uomo, è un uomo pieno di dispepsie, di problemi di digestione, è un uomo che si tira continuamente i polsini della giacca, quasi come se questi fossero delle manette che gli danno fastidio, e poi si tira le maniche, è un uomo che parla pochissimo, che alle riunioni sociali, alle feste, ai pranzi a casa sua, sta quasi sempre zitto, non interviene, mentre invece gli altri ospiti, banchieri, avvocati e medici e tutta la finanza chiacchierano allegramente. In questo ambiente ora la famiglia Dorit, ricchissima, è diventata parente dei Merton. Torneranno poi, ci sarà un avanti e indietro appunto, perché Mr. Dorit ha quell'elegante albergo in Bond Street, torneranno a Londra, in Inghilterra, e investiranno le loro ricchezze secondo quello che il grande finanziere consiglia. E poi abbiamo immediatamente, velocemente, anche Arthur Clennam e Doris investiranno i loro soldi nei fondi di Mr. Merton. E poi una sera invece abbiamo Mr. Merton che chiede alla nuora Fanny un temperino che ha una ricoperto da una specie di scaglia di tartaruga. anche a casa mia c'era un coltellino a sei manico piccino così, con l'astuccio, il manico era coperto di pentaglia. Se ne va in un bagno turco e si taglia le vene in una scena che è stata paragonata da un critico proprio alla morte di Socrate, c'è questa specie di Seneca, e c'è questo fumo del vapore del bagno, la vasca, il marmo percorso da questa rete di sangue che sporca la bella vasca di marmo bianco. Praticamente è fallito. Quello che prima era il re della finanza, su cui tutta Londra giurava, su cui tutti investivano i loro soldi, ha ben beso, ha sottratto fondi a tutti, ma poi questi fondi sono scomparsi, ha fatto evidentemente qualche sbaglio micidiale, si è ucciso, ecco perché il romanzo dà fastidio, perché ricorda un simile evento. Si è ucciso e ha lasciato tutti nella povertà. Intanto, Mr. Dorrit però era già tornato a Roma, ignaro di tutto questo, e aveva mostrato anche lui, ci sono queste due morti parallele, aveva mostrato un crescente imbarazzo per il suo passato, un crescente terrore ai suoi inviti che qualcuno dei suoi ospiti lo riconoscesse. Come il Dorit della prigione, perché dal carcere del tempo si parte. E quindi cosa succede? Questa ansietà di essere riconosciuto fa sì che lui una sera dia fuori di testa e comincia a dire: ecco, cari ospiti, cari collegiali, io vi accolgo qui nel carcere di Marshalsea. E poi gli viene come un ictus, praticamente questo durante un pranzo e poi un paio di giorni morirà. Quindi Dorit è come dire, sopraffatto da questo rimorso che lui ha tenuto dentro e che alla fine esce fuori. Questo fatto che lui non è solo il ricco Mr. Dorrit, ma era stato in prigione. Mendel si uccide. Cosa succede intanto a Londra? Succede che la madre di Glenna è ricattata dal francese, dal bandito francese, perché conserva un grande segreto in un cofanetto che poi viene mandato a Calais con delle carte. In pratica aveva sottratto un'eredità alla piccola Dorit, un'eredità che sarebbe toccata, sarebbe dovuta toccare appunto al figlio o alla figlia del benefattore che aveva protetto la vera madre di Arthur, perché alla fine Arthur Clennam non è neppure figlio della rigorosa evangelica, ma è figlio di una sorella che quindi è stata stipata di una povera donna, scusate, di un fratello del padre di Arthur che è morto. Di questa povera donna che è morta e che però hanno stabilito che questi soldi dovessero andare a lui o a qualche discendente, quindi facendo tutti i salti dovevano andare a Emi. A questo punto la vicenda va verso la conclusione. Mrs. Clennam si alza dalla sua sedia e corre verso Marshalsea per portare questi documenti. A chi? Ad Arthur Clennam, che nel frattempo è finito in prigione perché ha perso tutti i suoi soldi con la morte di Mendel, con la bancarotta, e quindi adesso è lui in prigione per debiti. Dopodiché arriverà Ami, il paraclito, come dice Trilling, come uno spirito che lo guarisce. I due finalmente rivelano in maniera molto calma, perché sono lui ha 45 anni, il reciproco affetto, e poi si sposeranno e andranno verso le strade di Londra, verso la vita, a incontrare quello che il destino può riservare loro. Quindi questo è il finale. Ma qua adesso io voglio muovermi verso la qualità visiva dei romanzi di Dickens. Adesso entriamo in un altro reparto. Per leggere Dickens bisogna non soltanto guardare l'intreccio narrativo delle storie, ma i codici visivi che lui utilizza per farci passare la storia stessa. In Sketches by Boz usa il panorama visto dall'alto, dalla mongolfiera. In The Old Curiosity Shop, la bottega dell'antiquario, usa la lanterna magica e la fantasmagoria. Ci sono facce di criminali che appaiono e scompaiono come in questo gioco. In, per esempio, Martin Chuzzlewit, i panorami del Mississippi, queste lunghe visioni panoramiche che si srotolavano a Londra, che si potevano vedere anche pagando come un cinema antelittera. Ebbene, io sono convinta che in Little Dorrit, con quelle sue due parti, Dickens usi quel device, quella nuova macchina che è lo stereoscopio, che si fonda sulla scoperta della binocularità della visione, cioè che noi non abbiamo un occhio unico, ma la nostra distanza dagli oggetti, la profondità di campo, è determinata dai nostri due occhi e dalla triangolazione che i due occhi fanno nel nostro cervello. Lo stereoscopio consiste in questo visore e in due immagini che sono state prese con un leggerissimo angolo di differenza e sono messe assieme, ma quando noi guardiamo attraverso lo stereoscopio ne vediamo una sola e in grande rilievo, con dettagli che ci danno la profondità di campo, la nostra distanza dalle cose, che ci mostrano se siamo lontani o vicini o nel mezzo delle cose. Era stato inventato da Charles Wheaton, presentato allora alla Royal Society e poi nel 51 alla Great Exhibition. È significativo che nella rivista di Dickens, Household Words, ci sia un articolo sullo stereoscopio di Henry Moore e del suo segretario Wills, dove dice appunto c'è una quantità di aspetti fantasiosi, romantici, che risiedono nei dettagli della scienza. È un libro di fatti meravigliosi, strabilianti. Potrebbe essere composto da quella che è la storia sociale delle scoperte ottiche. Qui c'è una scatola che contiene qualsiasi scena fiabesca che, con l'aiuto della fotografia, perché lo stereoscopio sono due fotografie scattate con un angolo un po' diverso, possiamo essere disposti ad evocare. Questa scatola delle meraviglie è lo stereoscopio. E poi spiega, appunto, è stato inventato alcuni anni fa per illustrare la sua scoperta dei principi della visione binoculare. E c'è una piccola differenza tra il risultato di due punti di vista presi da due punti della stessa persona che vede dello stesso oggetto. I punti di vista nei nostri due occhi sono diversi, noi lo vediamo semplicemente tappandoci un occhio. E secondo le leggi della prospettiva è facile determinare che gli aspetti della stessa cosa colti da due punti diversi non possono essere identici. Ed ecco qua la copertina interna di Little Dorrit che ho trovato con l'aiuto di archivi e di amici. Nella copertina interna dei fascicoli mensili c'è la pubblicità dello stereoscopio e lì vedete tra l'altro una citazione da Hamlet che dice sembra signora, no, è, da Hamlet di Shakespeare, il sembrare e l'essere. E questo stereoscopio è il divertimento delle serie d'inverno, si guardavano queste immagini. Non so se ne avete mai visto uno o una lanterna magica. È uno strumento che prima si trovava in tutte le lanterne, e se non altro le carte con le due fotografie appaiate. Quali parallelismi e profondità di campo? Ce ne rendiamo conto quando seguiamo, per esempio, Amy Dorrit nel viaggio in Italia. Praticamente sono due scene che gli occhi vengono fuse in una sola. Sedendo di fronte a suo padre nella carrozza e ricordando la vecchia stanza della prigione di Marshalsea, la sua esistenza presente era un sogno. Tutto quello che vedeva era nuovo, era meraviglioso, ma non era reale. Sembrava a lei come se quelle visioni di montagne, di paesi pittoreschi, potessero svanire in qualsiasi momento e che una carrozza, girando all'improvviso a qualche angolo, dietro qualche angolo, potesse con un salto, con uno scossone, portarla davanti all'antico cancello della prigione di Marshalsea. Solo la vecchia Marshalsea era la realtà. E poi a Roma, tra le rovine dei fori imperiali, le rovine del Colosseo, Ami riflette che le rovine, oltre ad essere ciò che esse davvero erano, per Ami erano rovine della vecchia prigione di Marshalsea, rovine della sua vita passata, rovine dei visi, delle forme che anticamente popolavano la sua vita, rovine dei suoi amori, delle speranze, delle preoccupazioni, delle gioie, due sfere di azione, di sofferenza, tutte e due in rovina, erano davanti alla solitaria ragazza che spesso si sedeva su qualche antico frammento spezzato e in quei luoghi solitari, sotto il cielo azzurro di Roma, le vedeva contemporaneamente, le vedeva insieme. Quindi ecco la visione simultanea, ecco lo stereoscopio, la profondità di campo. Queste due le cose sono lì insieme. E anche i due libri, Poverty and Riches, povertà e ricchezza, sono come due visioni con una leggera variazione angolare che poi noi dobbiamo, lettori, mettere insieme. E quindi Little Dorrit è un romanzo che sta nella storia, la storia dell'Inghilterra di quei tempi, e la memoria, oblio, le cose che bisogna dimenticare, le prigioni, le cose che vogliamo rimuovere, le cose che vengono represse, come vengono represse da Dorrit, che non vuole ricordare. E vorrei citare qua Pierre Nora, che ci ricorda, questo saggista contemporaneo, che ci ricorda che alla fine del secolo scorso la memoria sembrò diventare il centro del pensiero filosofico, con Benson, il nocciolo della personalità psicologica, con Freud, e il cuore dell'autobiografia letteraria, con Proust, e la nostra Eleonora ne parlerà prossimamente. La nostra relazione col passato si forma con un sottile gioco tra la sua intercettabilità e il suo scomparire, ed è tutta una questione di rappresentazione. La nostra, comunque, è una memoria intensamente retinale, quindi intensamente visiva, che noi ricordiamo cose con scene, con scenari, e potentemente, appunto, televisua. Quindi questo, in sostanza, è quello che io dico fuori da Little Dorrit. E in conclusione, quindi questa è una parte di un mio lavoro. Quindi non è solo il carcere di Marshalsea, svanito, quel deposito di memorie d'infanzia che Foster, poi il biografo di Dickens, voleva scrivere nel suo resoconto storico del grande scrittore, perché Foster dà grande importanza all'episodio del laboratorio, che invece oggi viene visto comunque come forse anche un pezzo di fiction scritto da Dickens, non di invenzione, ma di intensificazione scritto da Dickens sulla sua infanzia. Questo romanzo, Little Dorrit, è anche quel medium che vuole iscrivere la memoria della prigione scomparsa e di tutte le prigioni, perché qua ci sono tutte le prigioni quelle vere, di mattoni, quelle della mente, del corpo, del circumlocution office. Vuole iscrivere la memoria di tutte le prigioni dentro la psicologia della collettività. Le comuni idee di Stato, di giustizia, di lavoro, i trend cosmopolitici che riguardano la conquista imperiale e il profitto, l'ammassare dei turisti di souvenir, è un'evidenza visiva che ci commuove, poi che ci sconvolge. La nozione di Lieu de Mémoire illustra la manipolazione da parte di Dickens di memoria e storia, due modi paralleli, neppure distinti, antagonisti, di rappresentare, come avrebbe detto parlai in un libro che è stato già pubblicato, passato e presente, e lo stereoscopio ovviamente di fare ciò. La natura sovversiva di questa realizzazione di Little Dorrit fu sottolineata nel 1937 da Bernard Shaw, che osservò che Little Dorrit era un libro più sedizioso del Capital di Marx. Dickens sicuramente, io sono convinta, non era un prigioniero del passato, ecco, non c'è nostalgia, non è un libro, ma è uno che è passato.
Grazie, grazie davvero, siamo davvero ammirati anche per la bravura con cui hai riassunto questa trama complicatissima. Io l'ho appena letto, l'ho letto, ma è pazzesco. In fondo c'è proprio un elemento quasi giallistico, no? Di questo mistero che cresce, c'è tutto un gioco di anche proprio ritardi nel rivelare i contenuti misteriosi con questa esplosione. A un certo punto questo personaggio, no, paralizzato, che improvvisamente si alza, corre, lì è una scena quasi da racconto fantastico. Sembra, ci sono dei momenti quasi al limite del fantastico, dell'horror.
Sì, sicuramente. Sicuramente i sogni della cameriera di Mrs. Glenna, Marfery, che viene picchiata dal marito, ha visto in casa delle cose strane. E ha paura, ci sono i fantasmi, c'è qualcuno che smuove i documenti, perché la signora Glenna non lavora ancora, ha un ufficio di rapporti con l'Oriente. E quello che non vi ho detto è che alla fine, quando la Glenham va verso la prigione di Marshalsea e il cantatore Blandois se ne sta lì ad aspettarla, all'improvviso questa casa, che aveva emesso tanti scritti lì, crolla, ammazzando padre, se Rigore è stato ferito, Blandois è stato trovato, ma c'è un'enorme voragine a Londra dove tutto il male è inutile scavare. Da qualche parte questo corpo forse ci sarà.
Senti, io una domanda te la devo fare, poi se il pubblico vuole dire, è molto bello se interviene. Ma la cosa che colpisce è che tu hai parlato tantissimo di tanti personaggi, ma non della piccola Dorrit. La piccola Dorrit hai detto pochissimo. Si può obiettare, adesso faccio una provocazione, perché sei un personaggio noiosissimo alla fine. La protagonista è in scena in continuazione, non è che non si trovi, non è un personaggio fittizio che resta sullo sfondo, però in fondo è talmente prevedibile da allontanarci.
La protagonista è una di quelle eroine dickensiane che si annullano perennemente per gli altri, appunto questo è stato osservato nei 15 anni, è sempre in secondo piano, è sempre silenziosa, ed è Amy alla fine che insegna, che non rivela ad Arthur tutta la verità. Amy è stato detto nella vita che è una maestra anche nell'ammorbidire le cose, in fondo in maniera buona fa come fa Mrs. General, non rivela tutte le cattiverie della madre ad Arthur, non della madre, della presunta madre ad Arthur. Amy è proprio un mostro di autoabnegazione, è minuta alla corporatura di una bambina, sempre in secondo piano, parla poco, però dall'Italia ad Arthur scrive delle lettere lunghissime.
Che però lui non capisce.
Lui non capisce.
Fino alla fine non capisce che lei lo ama, cioè questo è terreno.
E comunque nel suo modo così mite, sottomesso, tranquillo, sempre criticata da tutti, però in realtà è lei quella che prima fa vivere il padre con i pochi soldi che guadagna. E poi diventa un ostacolo per la famiglia perché ricorda il passato e poi invece farà la sua vita e agirà respingendo un giovane corteggiatore e rivelando questo ad Arthur. E il giovane corteggiatore in un momento John Chivery dice ad Arthur,
guarda che glielo lei chiama. Sì. Svegliati, no, sì. Però insomma.
Comunque su Little Dorrit ovviamente c'è stato uno scontro di femministe, potete immaginare, perché è chiaro che una protagonista così sono più interessanti le reali cattive. Miss Wade, che ora è stata vista come un esempio, forse una lesbica, forse una queer lady, forse adesso la presenza di Miss Wade sconvolge tutto, è una trovatella, anche lei trovatella, dove è stata in un orfanotrofio, governante, e quindi sempre alle dipendenze degli altri, sempre odiando gli altri e se stessa.
Sì, una curiosità. Anche per questo romanzo di che andava in giro a leggere, fatte le letture pubbliche come per altre queste grandi letture che faceva?
No, non ci intanto le letture poi cominciano da un certo anno in poi, cominciano solo una cosa, sì, diciamo dalle prime, forse alla metà degli anni, alla fine degli anni 50. Poi c'è tutta la problematica dell'orribile divorzio dalla moglie, che Dickens provoca perché si innamora della 17enne attrice Ellen Turner, e inizia anche lui una vita doppia, affittando appartamenti in giro per Londra, per esempio uno fuori vicino a Heathrow, a ovest della città, a Marlow, con nomi Mr. Tringham, Mr. Bingham, e poi comincia queste lectures perché in realtà Dickens ha la famiglia che lo spreme, tutti hanno bisogno di soldi da Dickens, lui tenta di mandare via i figli, uno in Australia, due a Marina, tenta di liberarsi della figliolanza, le ragazze le tiene Kate Lucifer Fox, e poi si sposa con un figlio di con un fratello di Collins che muore, poi col pittore Perugini, e poi la Georgina, la sorella della moglie divorziata, che però decide di rimanere a casa di Dickens e fare la padrona di casa. Insomma, poi Scott vede la casa di Rochester in questi anni, una casa sulle squadre del Tamigi, che aveva visto da bambino con suo padre gli aveva detto: vedi, questa è una casa dove un gentleman potrebbe abitare, se tu farai soldi di vendere un gentleman potrai comprarti questa casa, ed ecco che Dickens, che ha molti soldi, vede la casa in vendita, quindi questo serve anche alla sua doppia vita, perché a Rochester avrà la casa, uno chalet svizzero in giardino offerto da un amico attore, che si fa, doveva scrivere, e poi a volte cammina, perché Dickens è un camminatore incredibile, da Rochester a Londra, dove ha gli uffici, dove dorme, dove ha il segretario Wills, e poi ha tutte le sue varie case dove tiene la Ellen Ternan. E quindi, insomma, per rispondere alla domanda, quando cominciano poi le letture, che davvero sono una sorta di cinema ante litteram, perché per queste sue letture Dickens si fa costruire un tavolino dove tiene il libro e un blocco per appoggiare il gomito. Poi c'è un'illuminazione particolare dietro uno schermo che proietta la sua ombra, e poi gli scrive parti di romanzi per leggerli in pubblico. E per fare queste letture lui adatta le parti più impressionanti dei suoi testi. Per esempio, una è la morte di Nancy in Oliver Twist, quando viene uccisa da Billy Sykes, un altro è un pezzo di Christmas Carol. Comunque queste letture lo spossano. L'ultima, sempre perché lui dice: ho bisogno di soldi, la mia famiglia vuole soldi, la fa nel 68 in America, già sta malissimo, e poi quando torna avrà poco tempo e non finirà Misterio Verde in giugno, perché nel 70 il 2 giugno gli viene visto se muore. Non si sa neanche se sia morto in casa o da Ellen, ma Giorgina aveva sovrainteso, quindi la vulgata è che si sentì male a casa e disse on the ground, cioè voglio essere messo per terra. Però no, Little Dorrit è dalla, non ha elementi, non ha grandi scoperte, svelamenti, non ha quegli aspetti teatrali che altre opere che lui prepara per la lettura hanno.
discorsi dal punto di vista letterario ha un significato, perché ci sono delle prose che suonano quasi poesie, che suonano come musica, quindi dal punto di vista letterario, cioè narrativo, ha un qualche pregio.
Secondo me tantissimo, per me è un capolavoro, chiaro, questo l'avete capito, ma poco di quello che Dickens ha scritto non è a livelli... Cioè, l'uso della lingua di Dickens è incredibile, la qualità del linguaggio, delle descrizioni, la caratterizzazione. Appunto Orwell dice che sono decerebrati, ma non è vero, perché agiscono ognuno, ogni personaggio secondo la sua personalità, la sua vocazione, i suoi piani, i suoi progetti nella vita, la sua educazione. Ma noi vediamo tutto. Noi vediamo tutto, questa è la cosa meravigliosa di Dickens. È come se fossimo, quando lui dice Arthur, in quella domenica pomeriggio a Londra andava verso casa di sua madre e non era proprio contento. E arriva in una strada, come Gower Street, come compresa tra due ali di case, tutte regolari, tutte di uguale altezza, con le finestre uguali, che finiva con un'altra casa. E con quel clima sembrava di essere in una cisterna piena d'acqua. Ecco, questo per me, cioè, mi dà l'idea di andare in quella strada di Londra, dentro la nebbia, di passare attraverso una vasca in realtà piena d'acqua, non di nebbia, e anche tante cose così, quando ami al Colosseo, vede le rovine della sua vita, questi sono colpi di genio, ce ne sono tantissimi. O quando Mrs. Plodish dialoga con Cavalletto, con l'italiano, questo è invece abbastanza divertente. Infatti, quando abbiamo le riunioni dickensiane ci sono sempre delle letture, e se vogliamo ridere c'è un collega molto bravo che fa Mrs. Plodish, che parla con Cavalletto, e lui la chiama padrona. Lei crede che lui dica padrona del linguaggio, quindi è un po' più italiano.
Abbiamo delle grandi traduzioni oltre a Verdinois, che abbiamo nominato.
Dickens sa delle bruttissime, come tutte le traduzioni invecchiano,
sì.
Come diceva Agostino Lombardo, e quindi andrebbe ritradotto, ma l'impresa è costosa. Ecco, la brava traduttrice di Dickens, la persona che io stimo di più, è Marisa Sestito. Marisa Sestito ha tradotto tanto, adesso dovrebbe tradurre Barnaby Rudge, che è una bella impresa, il libro sui morti del 1700, io spero, Università di Udine, che ce la faccia, ha tradotto il mistero di Edwin Drood, ha lavorato tanto per noi Silvio. Spero che ce la faccia. Tra l'altro verrà qua nel secondo semestre, perché parlare del mistero di Edwin Drood è un corso sull'oppio e la sua presenza come confessioni, come fumerie d'oppio e poi le guerre dell'oppio, questa parte che ami d'angoscia, la storia scritta dai margini dell'impero. Come la grande ricchezza dell'Inghilterra vittoriana e anche dell'America, degli Astor, dei Delano, dei Pigli, si è fondata sul commercio dell'oppio, non su altre materie, che è stato legale fino agli anni 80 dell'Ottocento, quindi veniva venduto in farmacia, era l'unico analgesico, quindi sotto forma di grani di laudano o di grani che si faceva la cintura di laudano. E quindi Dickens stesso era un grande consumatore, alla fine quando aveva dolori di gotta, aveva dolori a un piede. E poi prendeva il laudano ogni volta che doveva andare a Calais, perché soffriva di mal di mare e di pimento. Questa è un'altra storia.
Scusi.
Sì.
Vorrei chiedere questo, per favore. Vorrei chiedere perché è stato adattato per ragazzi, perché io sono illustratrice e quando ha appunto parlato dei personaggi, Li ho visti, li ho immaginati, mi sono veramente piaciute, anzi la ringrazio per queste suggestioni. Mi veniva in mente Bulgakov, quasi maestro Margherita, per le suggestioni di queste immagini fantastiche. Perché è stato adattato, si è avuto il coraggio di adattarlo, e chiedo se fosse possibile in effetti adattarlo di nuovo ai ragazzi, visto che i ragazzi...
È meglio di no, direi, perché è un violentare davvero un libro, perché come spero di avere mostrato, i temi di Little Dorrit sono tremendi, ma sono temi di una vita adulta, come già dicevano Gissing, Orwell, è una storia di gente adulta. Il fatto che Amy sia piccola di corporatura, perché Amy non è una bambina, è una donna di corporatura molto piccola, molto minuta, è una donna che ha vissuto di stenti, di nutrimento cattivo, scarso, quindi è esile, è trasparente, cresciuta in quel... lei è nata nella prigione. Amy, sua madre è morta dandola alla luce nella prigione di Marchesi. Perché è stato tradotto in italiano? Perché si chiamava La piccola Dorrit, così come Oliver Twist, perché è una storia di un ragazzino, ovvero The Parish Boy, però, così come David Copperfield. Ma in realtà questi romanzi, questi non erano romanzi per ragazzi, non erano, mentre invece le Christmas Stories erano storie per famiglie, per essere lette in famiglia a voce alta, alla vigilia di Natale o alla vigilia di Capodanno. E anche questo, in Italia la questione della storia per famiglia non è stata colta, anche se qua gli autori italiani hanno immediatamente compreso il valore di pubblicare una storia di Natale. Infatti c'è una collega a Padova che ha scritto un bel saggio sulla Togliani, sulla Marchesa Colombi, sulla Evelina Carter-Moll, su De Marchi, su Pascoli. Tutti questi scrivono storie di Natale, in cui succedono dei miracoli, succedono, cioè la notte di Natale porta la redenzione e via. Anche se Senna De Marchi dice, da noi niente locali di vita, nel nostro bambino.
Grazie. Io volevo chiedere se in Italia abbiamo solo il libro che sta più per le ragazze o abbiamo anche...
No, c'è anche una piccola Dorrit che fu pubblicato anni fa insieme a Repubblica. Ed è una traduzione, poi non si riesce a capire bene di chi sia la traduzione, credo che l'introduzione sia di Pagetti, ma la traduzione non è sua naturalmente, è qualcosa di... cioè i nostri libri nel colloquio non sono mai chiari, in più il traduttore di solito è stato adesso, finalmente, nelle recensioni leggiamo tradotto da Tizio Caio, adesso finalmente alla figura del traduttore è stata data dignità di essere menzionato, ma prima no.
Comunque ricordiamo che la traduzione di Renoir praticamente si trova in rete, sì, praticamente gratis, sì. Quindi insomma datevi da fare, scaricatela.
Ma tutto dite in sé in realtà. Tutto Dickens in inglese ed è un ottimo esercizio.
Vabbè, quello
è la cosa più bella. Sì. Dimmi, Maria Giulia.
Ora l'adattamento per i bambini. Sì, cioè, le parti che sono state tolte sono specificatamente italiane, cioè esiste l'adattamento per il francese che tu sappia, oppure per lo spagnolo, voglio dire. Ha girato il mondo l'adattamento o no?
Cioè quello nostro italiano?
No, mi domando, c'era anche un adattamento in inglese?
Per bambini?
Sì.
Non lo so. Per gli adattamenti per Little Dorrit c'è il volume curato, i due volumi curati da Michael Hollington su The Reception of Charles Dickens in Europe. E lì si vedono le fortune di... Ma Little Dorrit, come tutti i romanzi finali, molto grossi, appunto Loose by the Monster, mostruosamente lunghi, non è stato tradotto volentieri, perché comportava un grosso lavoro. Sicuramente come letteratura per l'infanzia è stato tagliato di
di tutte le parti, cioè c'è la storiella di Amidorit con loro che diventano ricchi, ma non ricordo, io avevo un libro della Fabri da piccola, con delle illustrazioni che sembravano per un altro tipo, quello bianco con lei elegante, tutta prima e lei di copertina, non si chiedeva mai.
Sì. Mi domandano anche le scelte editoriali italiane, come mai hanno scelto di italiane, poi facevano sempre la guerra di Crimea. Si parlava in quella edizione di italiano?
No, non si parla di nulla, non si parla di tutta la parte, tutte le parti appunto politiche, sono, mi sembra che siano state proprio eliminate. No, no, in Italia la nostra letteratura per l'infanzia, che tu conosci benissimo, è stata molto tributaria, appunto colonizzata, ma nel modo più
spero sullo stomaco,
più violento, più brutalizzata, così da un lato c'erano editori, Ida Baccini, Perry, in parte anche Madeleine Neves con la Biblioteca Popolare pubblicava i classici universali per adulti. E la letteratura per l'infanzia languiva. Ecco, io ho letto un libro di Giacobbo, che era un uomo che durante gli anni del fascismo scrive un testo sulla letteratura per l'infanzia in Italia, e di Dickens tira fuori Racconto di Natale e Il sogno del bambino di una stella. È una storia che lui scrive minore, davvero. Questi sono i due libri di Dickens che vengono menzionati da questo Giacobbe. O Giacobbe, vero? Giacobbe, sì, Polizio Giacobbe. Confondo con Giacobbe, no, quello non c'è. Quindi nel gabinetto hai incontrato per questi due libri. Perché Dickens insegna la bontà, insegna ai bambini ad essere buoni, il rispetto dei grandi e la bontà verso gli animali, punto.
Però Oliver Twist ti piaceva per le scene terribili,
sì,
dell'imparare a rubare, non so, cioè, quello che sussultavo leggendo queste cose,
sì.
I campanellini che suonavano, dovevo imparare. E invece della Little Dorothy, che vi assicuro ho letto, ma non mi ricordavo poco niente, effettivamente. C'erano delle scene così gotiche, così tremende come quelle di Oliver Twist. Cioè, varrebbe la pena di capire le scelte editoriali fatte, era stata veramente Fabri il primo a pubblicarlo, o per i bambini, perché sì. La traduzione che parlava
di Betty White non è per bambini,
no,
Betty White non si traduceva per bambini.
Ma magari sono partiti da lì. Perché in realtà all'epoca della Baccini era più preoccupata di insegnare l'italiano, per cui sì, traduceva alcuni francesi, i più noti, adattandoli anche quelli per i bambini, facendo cose divertenti in queste traduzioni, inserendo episodi del riferimento italiano, che era una funzione ambientandolo in Italia, cioè faceva queste erano proprio delle traduzioni molto adattate, diciamo.
Le prime,
però,
non dicevo, le prime edizioni di Dorothea, la prima non è di Fabri, sono precedenti, del 48, 49, quegli anni lì. Le prime edizioni di Dorothea,
sì,
le paoline.
Ecco. Erano delle paoline,
sì,
molto
prima, per sì. Cui ha cominciato le storie cattoliche, forse a tagliare.
Probabilmente, molto probabile.
Comunque, quando facevo un confronto di questi testi, proprio non solo pezzi interi mancano, ma tutto è smussato, tutte le frasi più così, potenzialmente controverse. La stessa Mrs. Clennam, che è chiusa nella tua gabbia di liquido, come si dice, evangelicanism, di dottrina evangelica, non viene presentata in modo così negativo come invece di Dorit, dove è una donna bellissima, una donna tremenda. Arthur torna e lei, questo figlio, lo canta davvero male.
Sì, una cosa velocissima. Io mi ricordo di aver letto una testimonianza di Verdinois che dice, dopo aver tradotto, credo, ben tre alla fine romanzi di 800 pagine, quindi una faticaccia, dice: agli italiani Dickens non piace. E quel punto è quello. Dickens, siamo intorno al 1880, non riesce ad avere successo presso un pubblico, diciamo, generalista, che non fosse un pubblico per ragazzi. Noi italiani non amiamo tutto sommato storicamente Dickens. Sembrerebbe questo.
Almeno più tardi.
O comunque cominciamo anche più tardi. Nell'Ottocento, che è al suo secolo, noi non lo riconosciamo. Questo sembrerebbe...
Dopo, adesso, per quello che io ho visto, occupandomi degli scrittori che adorano Dickens, intanto il primo è Tomasi da Bergusa. Lui dice che Dickens è un creatore di cosmi, di universi, come grazie per la domanda, perché così posso... Questo nostro grande scrittore moderno, per cui detto meglio, non è un romanzo storico, ma è un romanzo assolutamente postmoderno, e che apprezza il realismo magico di Dickens, apprezza questi due aspetti che oscillano tra la realtà e la psicologia, quindi dalla psicologia di questi personaggi escono sogni, spettri, incubi, di tutto. E poi abbiamo quello del migliore dei mondi possibili, aiutami. Quel critico, aiutatemi, che scrive un saggio, che scrive un saggio pure su Dickens, andando pescando nella psicologia, e poi Calvino, come sempre Calvino profetico, perché voi sapete che il nostro comune amico inizia con un cadavere che viene trovato sotto un ponte di Londra, e lui dice lo scandalo per cui quella persona è stata trovata impiccata sotto il Blackfriars Bridge. Mi ricorda tanto, quando ancora no, mi ricorda tanto a Our Mutual Friend, in cui appunto sembra che un personaggio sia morto, ma in realtà non è morto affatto. E quindi c'è questo finto cadavere, la polizia che sembra dove. E Calvino vede questo e poi contesta. Tutti quei critici come Orwell, come una generazione precedente, dicevano che Dickens è troppo sentimentale. Lui sosteneva che il sentimento è il rovescio della medaglia degli orrori che Dickens ci presenta. E quindi le due cose stanno in bilico per presentare un mondo così nero, così privo appunto di grandi speranze, ironico. Doveva ogni tanto, e lo dice in Oliver Twist, dice nella mia narrativa, io metterò qualcosa che somiglia al bacon, con le sue strisce rosse e bianche, metterò un po' di tutto, perché la narrativa deve essere come il bacon.
Vabbè, con riferimento al bacon possiamo...
Ci avviciniamo su questa nota magenta. Vi saluto e vi ringrazio.
Allora, ci rivediamo il 17 ottobre con Laura Scarabelli che ci parlerà di un romanzo che insomma molto interessante ma anche molto sconosciuto, e quindi insomma sarà bello capirne di più. Alego Carpentier, il regno di questo mondo.
Grazie. Sì.